perché, davanti a una palese ingiustizia che pensiamo non ci riguardi da vicino, non facciamo niente? Perché non interveniamo? Perché a volte assecondiamo le richieste che vengono dall'alto e semplicemente continuiamo a fare il nostro dovere come bravi cittadini? Forse è paura, indifferenza, o forse solo abitudine. La paura di perdere qualcosa, la posizione, la sicurezza, la normalità. Oppure quella di esporsi, di essere visti, giudicati, messi sotto la lente degli occhi degli altri. Intanto, mentre noi tiriamo dritto, una porta si chiude, una voce si spegne. Qualcuno è strappato alla sua vita e noi restiamo fermi, come se non ci riguardasse. Ma niente, davvero niente, accade fuori di noi. Accade sempre anche contemporaneamente, dentro di noi. Ci cambia. Questa volta è Giotto con la sua Strage degli Innocenti della Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi, dipinta intorno al 1309, a illuminare la notte buia dei tempi. Lampi di colore antichi di 7 secoli che ci costringono a guardare chi siamo. Sono Raffaella Arpiani, prof di storia dell'arte, youtuber, divulgatrice e autrice per Feltrinelli. E questo è Arte Essenziale, un podcast che racconta l'arte come una guida speciale nel complicato mestiere di vivere. Mentre osserviamo le opere, possiamo imparare qualcosa di noi. Non si tratta di un miracolo, non è un'annunciazione e non è una resurrezione. Stavolta protagonista del riquadro dell'affresco che si trova sulla volta a botte del transetto destro della Basilica Inferiore di Assisi, sembra uno scioglilingua, è una tragedia umana che conosciamo molto bene e che si ripete, identica, da sempre. L'affresco misura circa 3 metri per 3, quasi come se fosse una parete di casa che ci troviamo di fronte e che è impossibile da non vedere, che però è ricurva perché sulla volta a botte ci sovrasta, in qualche modo ci viene addosso, restituendoci quell'immagine da cui non possiamo fuggire. La storia è nota e ce la racconta il Vangelo di Matteo. Re Erode scopre dai re magi venuti da Oriente che è nato il re dei Giudei. Un re. Accecato dal terrore di perdere il suo potere, allora invia i suoi soldati a Betlemme e ordina di uccidere tutti i bambini di età non superiore ai 2 anni. La loro colpa? Essere nati in quel luogo. La scena di Giotto è caotica, terribilmente drammatica. Al centro, in basso, una catasta di corpicini nudi senza vita, come bambole, giocattolo, rotte, vengono nella nostra direzione. Presentano ferite scure, ancora sanguinanti, che sembrano la traccia liquida e sciolta di quelle spade appuntite che li hanno appena trapassati. Poco sopra, al centro, un carnefice con uno squillante abito giallo ha brancato per una caviglia un bambino che intanto, come può, si aggrappa con tutte le sue forze al collo di sua madre, che intanto prova a girarsi dall'altra parte per trattenerlo a sé e non cederlo al suo fato già scritto. Intorno altre donne, altre madri disperate, con le bocche spalancate, gli occhi scavati, volti imbruttiti dallo strazio e dal dolore. Cercano di reagire, lottano, si dimenano. Tigri. Oppure si accasciano a terra e si lasciano andare perché ormai è tardi e non c'è più niente da fare. Vicino all'uomo in giallo, un altro esecutore materiale tiene per un braccio un bimbo sospeso. Un bimbo che si dimena inutilmente. e l'uomo è con lo spadino lì, già pronto a penetrarlo, a finirlo. Qualcun altro, infatti, si china sul corpo di un bimbo già a terra per accertarsi della sua morte, eventualmente intervenire. Il cielo è blu, notturno, denso, lirico, magnifico. C'è silenzio. Ma come silenzio? C'è un silenzio animalesco, interrotto dalle grida disumane delle donne, dai pianti ululanti dei bambini che non capiscono. Molti, moltissimi rumori, moltissimi versi fortissimi. Nessuna parola. Non c'è traccia di umanità. I soldati dell'esercito, che forse sono gli stessi padri di quei bambini, restano in disparte sul fondo. Qualcuno si guarda, commenta così, con gli occhi. Nessuno interviene. In alto, a sinistra, da un'elegante torretta dipinta in prospettiva intuitiva un po' sghemba, ecco colui che ha ordito la trama. Colui che, dall'alto, senza sporcarsi le mani, ha dato l'ordine di agire. Erode. Per la sua salvaguardia, per mantenere il suo ruolo e il suo potere, manda a morire migliaia di bambini innocenti. Giotto dipinge il suo volto di profilo, mentre osserva ciò che accade sotto, e la sua mano destra è in avanti. Una mano che, con il breve gesto di un dito, basta un dito, ordina la strage, galleggiando, isolata, nel blu. Sotto la torre, a sinistra, tre donne straziate. Due sono sedute e tengono in grembo ancora una volta i loro piccoli. Sarà l'ultima. Quella dietro si strappa gli abiti dalla disperazione, è impazzita dal dolore, non sta più nella sua carne. Quella davanti, invece, alza le braccia, incredula. Il bambino le si adagia sulle ginocchia, un braccio scivolato verso il basso, come sarà quello speculare della Pietà del Vaticano di Michelangelo di un paio di secoli dopo. Lo sostiene con una dolcezza disperata, come se quel corpo leggero avesse ancora peso, ancora senso. Il suo, in fondo, è un atto di madre, di resistenza. Ricordiamoci di questa madre, la rivedremo tra poco. Giotto dipinge insieme alla sua bottega due volte questa scena, la strage degli innocenti. La prima volta nella Cappella degli Scrovegni di Padova, siamo intorno ai 1300-1305, poi la ripete qui. Sul mio canale YouTube Arte Essenziale trovate molte lezioni dedicate a Giotto e ai suoi principali cantieri e alle strepitose novità che ci propone. E in quest'opera infatti le ritroviamo tutte le sue portentose novità. L'ambientazione realistica delle scene, ad esempio, il cielo blu, che a noi sembra scontato ma che all'epoca non si faceva, i dipinti avevano il fondo oro, perché il fondo oro proietta i personaggi in uno spazio che è ultraterreno, sacro, più importante del mondo nostro. Noi invece abbiamo intorno il cielo proprio blu, come quello che ci circonda. E poi ancora tra le novità, i corpi modellati in pittura come se occupassero davvero uno spazio. Il colore è steso a chiaroscuro per aiutare chi guarda a capire le posture dei singoli personaggi e a farlo entrare nella scena, ad accompagnarci. I volti espressivi, perfino oltre la bruttezza, perché non c'è posto per la bellezza nei volti di madri costrette ad assistere alla morte dei loro figli o in quelli a grugno duro dei carnefici che sembrano non avere un'anima. Chi ha detto che l'arte deve occuparsi solo di bellezza? Nel nostro mondo sarebbe estinta. Continueremmo solo ad ammirare gli esempi delle statue greche del tempo breve, poco più di 50 anni, della perfezione classica. Giotto ci presenta tutto il catalogo delle possibilità. C'è il più cattivo di tutti, che si tiene in disparte e si fa bello, che ordina, parla forte, racconta che è per il bene del popolo. Ci sono gli uomini dell'obbedienza, quelli che eseguono ordini senza più chiedersi perché, i funzionari, i portaborse, gli esecutori materiali delle azioni più nefande. Ci sono le vittime, indiscutibilmente, tante, tantissime, sempre. Ci sono i loro congiunti, le loro famiglie, che non hanno la forza di reagire e spesso covano odio, rancore, oppure si abbandonano alla follia, cercano rifugio in mondi inesistenti, migliori del nostro, lontani. Ci sono le madri che lottano, le donne, le più coraggiose di tutti, che provano a non arrendersi, anche se non servirà molto. E poi ci sono tutti gli altri, gli uomini, i padri, i fratelli, i soldati, i politici, che si voltano dall'altra parte per non infrangere la nuova legge, il comando, per non scontentare Erode, il potente, e lasciano fare. Le architetture bianche sul fondo, con terrazze aperte e vuote, sembrano vacillare, sembrano sul punto di perdere il loro instabile equilibrio. In fondo, più umane di tanti dei protagonisti vivi e silenti in primo piano. Giotto sembra descriverci e dirci che quando ci troviamo faccia a faccia con l'ingiustizia, spesso pensiamo che non serva a nulla intervenire, che non saremo di certo noi con il nostro misero e inutile disappunto a cambiare la sorte. Ma ogni gesto mancato, ogni parola non detta alimenta la catena. Giotto sembra chiederci se basta non compiere il male per restarne fuori, o se a volte il silenzio non sia già una forma di resa. Dove siamo noi in questa scena? Dove ci collochiamo? Tra le madri che gridano? Tra i soldati che obbediscono? O tra quelli che semplicemente guardano e non sanno cosa fare? Ci sono altre opere simili? Vi ricordate quella donna, quella Pietà che abbiamo appena intravisto sulla sinistra col suo bambino in braccio? Ecco, l'abbiamo già incontrata molte altre volte. Non so se sia una derivazione diretta, ma provate ancora una volta a osservare Guernica di Picasso, l'abbiamo già fatto insieme. Guernica del 1937. In quel caso, il suo monumentale dipinto di quasi 8 metri di lunghezza voleva denunciare i bombardamenti che avevano per la prima volta colpito dei civili durante la guerra civile spagnola, distruggendo la cittadina basca di Guernica e provocando vittime tra uomini, donne e bambini innocenti. Bombe che colpivano cittadini innocenti. Guernica, per la prima volta. Come faccio io a insegnarla a scuola? Sulla sinistra, praticamente nell'identica posizione della madre dipinta da Giotto, anche Picasso immortala la sua Pietà moderna. I tempi e i modi, a distanza di 700 anni, non sembrano cambiati. Ecco, questa volta allora per la rubrica Chiedilo all'artista, mi rivolgo a un'artista donna forse non tanto conosciuta. È un'artista tedesca, si chiama Kate Kölbitz. È vissuta tra 8 e 900, ha attraversato due guerre, ha perso un figlio diciottenne al fronte nel 1914 e ha raccontato nei suoi disegni e nelle sue incisioni la sofferenza dei poveri, delle madri, della gente comune. La sua voce è quella di chi ha vissuto sulla sua pelle la violenza. Sentiamola. Mi hanno chiesto di disegnare la speranza. Non ci sono riuscita. Ho visto la guerra due volte. Ho perso un figlio e poi, di conseguenza, ho perso tutto il resto. Attorno a me c'erano solo madri come me, piegate, mute, strette ai corpi dei loro figli. Gli uomini erano spariti. Nessuno reagiva. Nessuno urlava più. solo silenzio, come se il dolore fosse una legge da rispettare. Non ho potuto fermare niente. Non è servito a nulla, ma potevo guardare e disegnare, perché qualcuno forse un giorno, vedendo quei volti, capisse che non si può restare fermi e indifferenti. Io non ho visto la speranza, ma forse inciderla, lasciare un segno, è un modo per provare a lasciarla in eredità a qualcun altro, più bravo e più forte di me. Che argomento! Le madri di Giotto, sì, non salvano i loro figli, non ci riescono. Però cercano di resistere, li trattengono. Non si voltano altrove, non scappano, non si rassegnano. Ma certo, per loro è impossibile farlo. Nei loro gesti, che comunque sembrano impotenti, in fondo c'è la sola forma di forza che ci resta: stare dentro la verità, nel dolore, non negarla. Ogni volta che scegliamo di restare, anche senza sapere come agire, spezziamo quella catena, diamo forma nel silenzio a una resistenza. Ce lo chiede Giotto dall'inizio del 300, con un'intensità che lascia senza parole, perché l'indifferenza, a guardarla bene, non è mai davvero umana. E allora proviamoci. Cominciamo. Come fanno gli artisti che impiegano anni per completare la decorazione delle volte o delle pareti di una intera basilica, ma ci arrivano sempre piano piano, per gradi, giorno per giorno, una pennellata alla volta.